Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Enciclopedia dei videogiochi presenta 6 giochi che hanno quasi ucciso un franchise. Oh, ed eccoci qua a parlare di un argomento abbastanza interessante. 6 giochi ritorna con 6 giochi che hanno quasi ucciso un franchise. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di alcuni franchise molto famosi in cui ad un certo punto è uscito un gioco che ha veramente fatto il botto in negativo, non ha venduto per diverse vicissitudini, bug e tanto altro, magari un cambio di direzione totale che però è stato veramente un passo falso e ha quasi rischiato di uccidere un franchise. Vedremo poi che cosa succede nelle varie entry che io e Yuga abbiamo fatto per questa occasione, quindi ascoltate bene. Il primo gioco di cui vi voglio parlare è una serie di cui abbiamo già in parte parlato nell'enciclopedia dei videogiochi. Sto parlando di Castlevania, una serie che nel corso degli anni ha veramente fatto tanti titoli, cominciando appunto dal 1986-87, Famicom e NES sono le due versioni iniziali del primissimo Castlevania, e poi veramente titoli uno dietro l'altro. Sì, c'è Simon's Quest che è stato per molti anni considerato negativo, ma in realtà poi vedendo il progetto originale giapponese è un bel gioco, è un passo diciamo verso provare qualcosa di nuovo, ma decisamente non così pessimo come tentativo come è Castlevania Judgment, che esce nel 2008 per Wii. In quegli anni lì prima erano usciti tanti titoli, perché era uscito Symphony of the Night, Legacy of Darkness, Circle of the Moon, Ario Sorrow, Dawn of Sorrow, Harmony of Dissonance. Ce ne sono tanti di quelli che hanno un nome off un altro, e ne sono usciti parecchi per console portatile soprattutto, e quella sembrava la direzione di questo franchise. Ad un certo punto si sognano di fare un titolo per Wii di genere picchiaduro ad incontri. Un picchiaduro ad incontri che veramente è risultato pessimo, vende pochissimo e quasi totalmente annullerà il franchise per i prossimi 2 anni. Poi uscirà Lords of Shadows, che è un tentativo di 3D che è stato recepito positivamente e negativamente, c'è parte di remake o comunque di fare un reboot di quella che è la serie a quel punto, perché insomma è successo un po' di tutto in questo periodo. Castlevania Judgment si presenta come un titolo che non c'entra niente, è fatto da Konami, tra l'altro con il Wiimote, quindi immaginate com'è facile giocare a un picchiaduro ad incontri con il controllo della Wii. Insomma, diciamo che è stato un grossissimo passo falso, ma alla fine la Konami ha deciso di cambiare strada per un po' di tempo, fino a far diventare dormiente Castlevania, ma per tutt'altro motivo.
Un gioco
gioco che sicuramente ha rischiato di interrompere una serie di videogiochi molto amata dai videogiocatori è senz'altro Ultima 8 Pagan, l'ottavo capitolo della fortunatissima serie di Ultima, che con il suo ottavo capitolo ha cercato di rivoluzionare nel modo sbagliato, come sentirete adesso, il genere, la grande storia dei giochi di Ultima. È un gioco del 1994 sviluppato dallo storico Richard Garriott e pubblicato da Origin Systems, ed è un RPG che si vanta appunto di ben 7 capitoli ufficiali della storia, poi ovviamente sono usciti anche gli spin-off. La serie di Ultima aveva raggiunto dei picchi di fama leggendari con l'ultimo capitolo e la sua espansione, ovvero Ultima 7 e Ultima 7 Serpent Isle, che aveva dimostrato una capacità tecnica e di storytelling degne dei migliori RPG. Infatti è uno dei migliori, se non il migliore capitolo della serie. Con questo Ultima 8 un po' inspiegabilmente si è cercato di tornare un po' all'osso, ci sono molte meno cose da fare, è molto meno articolato quello che il nostro protagonista può fare, e forse una delle cose peggiori che si possono definire di questo gioco è che questo è un gioco non completo, non è finito. Infatti, come spesso accade, è stata data una certa fretta per far uscire questo gioco, e gran parte della colpa in questo caso si può attribuire a una major che, come al solito, con la fretta di far uscire un titolo monetariamente molto appetibile, anche in questo caso ha messo il suo zampino. In questo caso parliamo della Electronic Arts, ormai diventata famosa per questo tipo di operazione, e anche la serie di Ultima purtroppo non si è potuta astenere da tutto questo. Una delle pecche grandi, non soltanto il fatto di non essere finito in grosse parti della storia di questo gioco, che può essere finita ma non è una storia completa, ci sono parti del gioco che vengono abbandonate, dei posti cui non si può accedere proprio perché non sono stati programmati. È un gioco fatto a pezzi, nonostante siano uscite anche dei pack aggiuntivi, ad esempio per il doppiaggio, anche quello davvero tutto tranne che entusiasmante. Vi consiglio di trovarvi online alcuni esempi, alcuni video che fanno vedere quanto poco impegno sia stato messo anche in questo. Una delle caratteristiche, dicevo, più odiate, che sono state successivamente corrette in una patch rilasciata dopo l'uscita del gioco, è quella del platforming. In un RPG molto classico come questo, la componente action non c'era, almeno dal punto di vista delle piattaforme, e in questo caso è stato voluto aggiungere questa difficoltà in più senza però averne le capacità tecniche. Infatti nella prima versione del gioco bisognava essere precisi al pixel, altrimenti saremmo finiti nella nostra fine, perché lì bastava cadere in acqua e avremmo perso la nostra vita, avremmo dovuto ricominciare il salvataggio. È una cosa che ha fatto infuriare tantissimi giocatori, ed è per questo che il gioco poi ha rilasciato la patch, la correzione, che ne facilitava il processo con dei semplici click sulla direzione. Questo fa perdere ancora di più personalità al gioco, perché queste sezioni platform erano state inserite molto nei vari livelli, per quanto uguali che fossero. Era una componente su cui avevano puntato particolarmente, il fatto di dover correre ai ripari e essenzialmente toglierla dal gameplay ovviamente non ha fatto altro che danneggiare ancora di più questo gioco, che davvero ha rischiato di interrompere una striscia positiva, anzi lo ha fatto in un certo senso, perché è uscito sì Ultima 9, l'ultimo dei capitoli della serie ufficiale, che però è stato forse un fallimento ancora più grande, ma che in parte è da attribuirsi effettivamente a il fatto di essere stati comprati da un'azienda più grande, e dai dettami delle major purtroppo hanno inquinato e rovinato questa bellissima serie.
Il prossimo titolo di cui vi voglio parlare è Tomb Raider Angel of Darkness, o meglio Lara Croft Tomb Raider Angel of Darkness, un titolo lunghissimo del 2003 ed è tecnicamente il sesto capitolo della saga, della serie di Lara Croft, che parte nel 1996 e con il botto, l'esplosione del primissimo titolo e soprattutto di Tomb Raider 2, che sarà quello che veramente molto molto figo, decisamente creerà tanto scalpore nel periodo di fine anni 90, ovviamente per il personaggio di Lara Croft, che irrompe nel mercato come uno dei personaggi femminili più forti da tantissimo tempo, ma da un certo punto di vista c'è di mezzo Eidos, c'è di mezzo Core, ovviamente Core Design, che sono i creatori, e una richiesta da parte di Eidos di produrre veramente tanti titoli uno dietro l'altro. Infatti i capitoli successivi usciranno 97, 98, 99, 2000, quindi tutti attaccati uno ad un anno di distanza dall'altro, per poi arrivare verso la fine con la richiesta di un nuovo motore grafico di Core Design che impiegherà ben 3 anni di sviluppo. Quindi dal 2000 passano questi 3 anni da Tomb Raider Chronicles fino all'uscita di Angel of Darkness, con non pochi problemi, perché abbiamo cambi di motore grafico, bisognava buttare via tanto materiale. L'idea era quella di modernizzare quella che è la Lara Croft. Infatti non siamo più in giro per tombe, ma sarà una cosa molto più stealth, molto più brooding, come erano i primi anni 2000, quello che si voleva fare svecchiando il personaggio. Purtroppo il titolo Angel of Darkness avrà veramente, sarà costellato di bug, avrà anche un secondo giocatore che però è relegato a essere una copia di Lara con una o due mosse diverse e usato per pochissimo tempo, una storia che non è piaciuta, tantissimi problemi dall'inizio alla fine. E questo da un certo punto di vista ha fatto morire il franchise, perché per diversi anni, per altri tre anni, non uscirà più niente, muore la parte di Core Design, che sarà, insomma, gli verrà tolta le redini di questo franchise, che passerà a questo punto in mano a Crystal Dynamics, che ricomincerà a creare titoli con Tomb Raider Legends nel 2006. Quindi un primo reboot per poi avere un secondo reboot sempre da Crystal Dynamics nel 2013 con quello che è Tomb Raider che conosciamo oggi. Quindi pensate, sono 12 titoli totali e il sesto titolo è quello che veramente ha rischiato di far morire tutto quanto. Tra l'altro è molto interessante perché nello stesso periodo esce anche il secondo film di Angelina Jolie, un film in cui il primo ha avuto un grandissimo successo, invece La culla della vita, che sarebbe il secondo film, è veramente non piaciuto per niente, addirittura i critici dei film e soprattutto i produttori dicevano, si giustificavano dicendo, il gioco è andato talmente male, questo Angel of Darkness, che addirittura la gente non voleva neanche andare al cinema a vedere quel film. Il film è molto brutto, devo dire, io l'ho visto 2 volte e sono veramente rimasto molto male, perché me lo aspettavo molto più carino e entusiasmante, invece è l'ennesimo capitolo cinematografico che è fatto male, derivato dai videogiochi. Però insomma, non stiamo parlando di quello, stiamo parlando di Angel of Darkness, che se volete rigiocarlo, provatelo, soprattutto perché nella versione patchata moderna ci si può salvare, non giocatelo assolutamente nella sua versione originale. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
Secondo gioco che propongo per questa lista è Tony Hawk's Pro Skater 5, un gioco del 2015 sviluppato da Robomodo, Destructive Games e Fun Labs e pubblicato da Activision, ed è un progetto molto particolare perché è il primo gioco della serie ufficiale di Tony Hawk a uscire dopo il quarto capitolo, uscito ben nel 2002, quindi un tentativo di riportare in auge una serie amatissima dai videogiocatori, soprattutto del genere, dagli appassionati anche dal mondo degli skate. Certo, ci sono stati poi altri titoli spin-off, e infatti l'ultimo è effettivamente del 2007 con Proving Grounds, ma della serie ufficiale Tony Hawk's Pro Skater questo è stato proprio il lancio, il rilancio di questo franchise. Dietro le quinte però non è il furor di popolo che ha fatto sviluppare questo gioco, bensì, come citavo anche prima e come molto spesso succede, sono proprio le major che spingono per buttare fuori un altro titolo. Si dà il caso infatti che proprio nel 2015 si sarebbe interrotta la partnership tra Activision e Tony Hawk, che dà il nome alla serie di giochi, e quindi presi dalla foga e dalla fretta hanno fatto sviluppare alla bene meglio, in fretta e furia, un nuovo titolo per sfruttare all'ennesima potenza, ennesima volta, il nome di Tony Hawk e del franchise. Purtroppo però, come spesso accade, avendo così poco tempo e dovendo farlo uscire soprattutto per piattaforme molto avanzate dell'epoca, infatti parliamo della prima uscita per PlayStation 4 e Xbox One, e il titolo precedente era ai tempi della PlayStation 2, non potevano fallire, e purtroppo hanno sbagliato praticamente tutto, perché già dall'inizio, anche proprio dal day one, è stato consegnato un gioco non completo, e anche in questo caso con una patch del day one addirittura da 8 giga si poteva scaricare il gioco vero e proprio con tutti i contenuti che non erano riusciti a stampare in tempo per l'uscita fisica del gioco. Un gioco che ha deluso praticamente tutti, a parte forse la colonna sonora, che lì, usando i vari diritti, i vari franchise di gruppi effettivamente esistenti, è un po' come GTA e altre cose, hanno la colonna sonora al loro punto di forza. Tony Hawk però il punto di forza ce l'aveva nel gameplay e nei trick e nella cultura skate, da skater, che lo contraddistingueva. Come dicevano, ho sbagliato tutto, perché già dal gameplay molto monotono, molto che sembra una brutta copia di quello che poteva essere un gioco precedente o degli altri giochi, qui poi dal punto di vista anche grafico, alcuni dicevano, si dice addirittura che sia peggiore delle versioni PlayStation 2, giusto a dire che abbiamo saltato due generazioni, quindi abbiamo saltato la generazione PlayStation 3, anche se dopo uscirà la versione l'anno dopo da quella originale, quindi è un prodotto che ha ucciso più un'operazione commerciale che un'operazione di appassionati del videogioco. Troppo spesso, anche negli episodi dell'enciclopedia, diciamo che i giochi ovviamente devono vendere, quindi hanno la loro componente di creazione che deve portare soldi, deve fruttare, e sempre di meno, soprattutto in questi casi, sono ottimi esempi del fatto che sia solo quello il motivo per cui vengono fatti. Lo troviamo anche nel mondo del cinema, dove stanno per finire i diritti di un certo franchise, e allora buttano fuori un film all'ultimo momento, anche se fa schifo, giusto per prolungare ancora di un po' questo contratto di immagine, di marketing. E in Tony Hawk falliscono praticamente tutto, infatti il gioco è universalmente riconosciuto come il peggiore della serie, e da quella volta lì hanno dovuto ricominciare con le remaster dei primi titoli, quindi si sono rifiutati di andare avanti dopo questa bruttissima esperienza. Infatti nel 2020 sono uscite Tony Hawk 1 e 2 Remake, davvero un esempio calzante di quanto i soldi e lucrare sui diritti d'immagine possa davvero rischiare e effettivamente rovinare un franchise così amato.
Un altro titolo di cui vi voglio parlare è un po' collegato, perché ha una storia abbastanza simile a quello che è successo con Lara Croft, cioè la voglia di svecchiare un franchise. È un tentativo maldestro, secondo me, di farlo, è proprio quello che succede con Bomberman Act Zero. Bomberman è un franchise molto molto famoso di Hudson Soft, è il loro mascotte in un certo senso, Bomberman, con tutti i giochi che sono usciti, che sono veramente tanti, insomma, già ci ricordiamo i primissimi del 1983 e successivi, ce ne sono tantissimi, più di 30 giochi diversi, se non ancora di più. Usciti appunto tra il 83, e addirittura c'è Amazing Bomberman, che è uscito nel 2022, uscirà nel 2023 un Super Bomberman R2, e quindi veramente di giochi ce ne sono tantissimi. Ma nel 2006 hanno deciso di fare qualcosa di rivoluzionario, almeno in teoria, perché prendono il personaggio di Bomberman, che è chiaramente di ispirazione giapponese, kawaii, con questi occhioni, molto chibi, con la testa grande, le proporzioni piccole, tutto quanto sul cartunesco, ma con le bombe che appunto agiscono, e svecchiarlo, modernizzarlo con quello che è la metà degli anni 2000, e quindi farlo diventare tecnologico, un po' mutante, un po' Tetsuo, un po' horror distopico, androidi, e quindi completamente diverso. Quindi rimane, diciamo, il personaggio che mette le bombe, quindi il gameplay è quello del muoversi all'interno di un labirinto, usare le bombe per distruggere cose e anche nemici e anche avversari nella versione multiplayer, ma qua tolgono veramente tutto quello che era la parte cartunosa per farlo diventare un gioco che sembra una copia di qualcos'altro, ma in realtà è un gioco ufficiale del franchise di Hudson Soft. Sembra uno di quei giochi che trovi in fondo ai barili di Media World, che ti vendono per 2 euro copie di copie di copie, invece è effettivamente un gioco che è uscito ufficialmente. Nel 2006 rischia di essere veramente un distruttore di quello che è il franchise, e le votazioni spaziano tra il 2 e il 3 su 10, quindi immaginate di cosa stiamo parlando. Veramente un tentativo pessimo che non va ripetuto, specie quando parliamo di franchise con personaggi così iconici. È bello poter svecchiare il franchise, ma bisogna stare molto attenti e soprattutto molto in ascolto con quello che vogliono i videogiocatori. Ci sono delle volte in cui vengono svecchiate delle mascotte in qualche maniera, però questo è stato forse la maniera peggiore. Già mi viene semplicemente quando viene svecchiato Punch-Out, quando è uscito Punch-Out per Wii, quello era un modo per svecchiare quello che era un franchise, che in realtà sono pochi giochi ma ce ne sono, e prendere quella che è l'essenza del NES e riportarla su Wii in una maniera nuova, in una maniera elegante, in una maniera che cita il vecchio e che reincorpora quello che c'è stato di successo nella versione arcade, nella versione NES e anche nella versione Super Nintendo di cui abbiamo parlato, Super Punch-Out, che aveva insomma il suo perché, a me è sempre piaciuto, ma che nell'immaginario collettivo è sempre rimasto un pochino più di nicchia rispetto all'originale.
Titolo della mia trilogia per questo editoriale è Metroid Other M, un gioco uscito nel 2010 sviluppato da Mamma Nintendo per la sua console Nintendo Wii, ed è un gioco che a fatica ho trovato difficile da scegliere da inserire in questa speciale lista, perché è un gioco che tutto sommato ha fatto bene, ha venduto bene, è stato uno dei maggiori titoli di vendita nelle prime settimane di uscita, ne hanno parlato bene, perché comunque è un gioco che, come molti giochi Wii e come molto spesso Nintendo ci ha abituato con l'arrivo di una nuova tipologia di console, di cercare di uscire dallo standard e adattare alla macchina su cui girano, sfruttandone tutte le capacità, e con la Nintendo Wii ovviamente con il Wiimote e il Nunchuck. È un gioco pregevole, ben fatto, forse quello che ha quasi ucciso il franchise, anche perché ovviamente Metroid ha continuato, è stata un po' alcune scelte stilistiche dal punto di vista soprattutto della storia e della caratterizzazione di Samus, la protagonista. Sono delle cose che non hanno attecchito con il pubblico, anzi molti si lamentano che addirittura ha snaturato un po' il personaggio e la storia di questa lore, di questo franchise ormai molto estesa, arrivati a questo titolo del 2010. Quindi è stato apprezzato dal punto di vista del gameplay, della grafica, anche se alcuni, c'è sempre il paragone con i giochi usciti subito prima, perché ovviamente deve essere sempre migliore. E qua è andato un po' testa a testa con gli altri titoli. Tuttavia ha ricevuto anche premi, quindi è un gioco che, nonostante abbia fatto bene, ha rischiato comunque di non far fare altri giochi, ed è un po' un ossimoro per un videogioco. Ed è particolare perché dal punto di vista commerciale ha fatto bene, ma dal punto di vista sentimentale non ha avuto il risultato sperato, e molti si sono girati dall'altra parte, molti hanno abbandonato molti hanno denigrato questo franchise per le scelte degli sviluppatori, che si sono assunti la piena responsabilità delle loro scelte, e anzi, da valorizzare il loro intento di cercare di spiegare quello che avevano in mente, avrebbero potuto dire: il gioco l'abbiamo fatto così, se lo capite bon, se no arrangiatevi. Nelle interviste e nei commenti che hanno dato, alle critiche forti anche che questo gioco ha ricevuto, è stato quello di spiegare cosa avevano in mente, e hanno aiutato più di qualche giocatore, magari rigiocando il titolo, a farsi un'idea diversa, a scoprirlo, a guardarlo da un altro punto di vista, appunto quello degli sviluppatori, per capire un attimo il significato. Quindi è un gioco che è sul ciglio del burrone, tra il bene e il male, tra il piacere e il non piacere dei fan. È stato un azzardo, se vogliamo metterla da questo punto di vista, che poteva rischiare sul serio di interrompere un franchise amatissimo come Metroid, ma che in realtà è stato solo un rischio, un grande rischio. Infatti Metroid è ancora amatissimo e lo ritroviamo in tantissimi giochi, anche non del franchise principale, ma ovviamente nei giochi di Smash e le ospitate varie. Voi avete giocato a questi giochi? Siete d'accordo con quello che ne pensiamo io e Ace, ma anche quello che hanno generato la discussione, che hanno generato questi giochi? Fatecelo sapere commentando all'episodio, o magari raggiungendoci anche sul nostro gruppo Telegram su t.me/enciclopedia dei videogiochi, dove oltre a parlare dei videogiochi del quale avete appena sentito, potete anche discutere, magari dando anche dei suggerimenti su altri titoli che abbiano avuto la stessa sorte e lo stesso fato. Quindi noi vi aspettiamo e ci riascoltiamo al prossimo episodio.